Ed eccomi qua, carissimi amici, un calorosissimo saluto da parte mia nei vostri confronti. Bene, possiamo quindi andare avanti anche questa sera nel nostro studio. Vi ricordo che ieri abbiamo iniziato la lettura, lo studio del libro dei Giudici, un libro storico che fa parte dell'Antico Testamento. Abbiamo detto che il libro dei Giudici prende il suo nome da 12 uomini e una donna che servirono Dio come giudici sopra Israele, nel periodo che va dalla morte di Giosuè al tempo di Samuele, il profeta. Andando avanti nello studio dei giudici, vedremo che tutti i giudici erano limitati nelle loro capacità. In effetti, ognuno di loro sembrava avere un difetto o un handicap che divenne qualcosa di positivo sotto la guida sovrana di Dio. Nessuno di loro fu una guida nazionale, ossia una guida che si rivolgesse a tutto il popolo, come avevano fatto ad esempio Mosè e Giosuè. Il libro dei giudici è più che altro un resoconto limitato relativo a un giudice che agiva localmente in una parte della nazione. La meravigliosa grazia di Dio nel perdonare, nel ristorare, è il tema del libro dei giudici. Una caratteristica del popolo di Israele è che riusciva a restare fedele al Signore solo nel periodo in cui viveva il condottiero o il giudice di turno. Poi, col passare del tempo, col passare delle generazioni, avveniva un progressivo declino fino, purtroppo, ad abbandonare il Signore, provocando la sua ira. Giosuè muore e dopo di lui tutta la generazione che aveva visto il Signore all'opera. Così gli israeliti si sentono quasi autorizzati a rivolgersi ad altri dei. E come abbiamo visto, Dio stesso ha deciso di non cacciare più alcune delle nazioni davanti al suo popolo, ma di lasciarle in mezzo a loro, affinché per mezzo di esse Israele fosse messo alla prova. Si può leggere al capitolo 2, versetto 20, e al capitolo 3 dei Giudici, al versetto 6. La presenza di queste nazioni era l'evidenza del fatto che Israele non aveva più fiducia nella potenza di Dio. Terminiamo comunque la lettura del capitolo 2. Andiamo a vedere i versetti dal 14 al 23. L'ira del Signore si accese contro Israele, ed egli li diede in mano ai predoni, che li spogliarono. Li vendette ai nemici che stavano loro intorno, in modo che non poterono più resistere di fronte ai loro nemici. Dovunque andavano, la mano del Signore era contro di loro, a loro danno, come il Signore aveva detto, come il Signore aveva loro giurato. E la loro tribolazione fu molto grande. Il Signore allora fece sorgere dei giudici che li liberavano dalle mani di quelli che li spogliavano, ma neppure ai loro giudici davano ascolto. Anzi, si prostituivano ad altri dei e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via percorsa dai loro padri, i quali avevano ubbidito ai comandamenti del Signore, ma essi non fecero così. Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li liberava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, poiché il Signore aveva compassione dei loro gemiti a causa di quelli che li opprimevano e angariavano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, andando dietro ad altri dei per servirli e prostrarsi davanti a loro. Non rinunciavano affatto alle loro pratiche e alla loro caparbia condotta. Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele, ed egli disse: «Poiché questa nazione ha violato il patto che avevo stabilito con i loro padri, ed essi non hanno ubbidito la mia voce, anch'io non scaccerò più davanti a loro nessuna delle nazioni che Giosuè lasciò quando morì. Così, per mezzo di esse, metterò alla prova Israele per vedere se si atterranno alla via del Signore e cammineranno per essa come fecero i loro padri o no». Il Signore lasciò stare quelle nazioni senza affrettarsi a scacciarle e non le diede nelle mani di Giosuè. Comunque, il Signore non ha mai abbandonato il suo popolo e quando nelle loro afflizioni gridavano all'Eterno, mosso a compassione, egli suscitava loro dei giudici, i quali riportavano in mezzo al popolo una manifestazione della sua potenza. Per ben 7 volte il popolo ha peccato contro l'Eterno e di conseguenza sono stati soggiogati dai loro nemici. Ma osserviamo che, in seguito a loro gridare a Lui, Dio ha suscitato dei liberatori. Passiamo ora ad esaminare il capitolo 3 del libro dei Giudici, capitolo nel quale troveremo la prima e la seconda apostasia. Leggeremo che Dio libera Israele dalla schiavitù attraverso i giudici Otniel, Eud e Samgar. I figlioli di Israele sposarono i loro figli e le loro figlie con i Cananei, gli Ittiti, gli Amorei, gli Iviti e i Giebusei, tra i quali vivevano. Israele fece il male, dimenticò Dio e servì Baal. Dio li condusse in schiavitù a causa di questo. Otiel, il primo giudice, fu incaricato di liberarli. La sua sola qualifica sembra quella di essere il nipote di Caleb e di aver sposato sua figlia. Eud, il secondo giudice, ebbe l'incarico di liberare Israele dalla schiavitù di Eglon, il re di Moab. La sua caratteristica era quella di essere mancino. Samgar fu il terzo giudice. Era un esperto con la mascella del bue. La usava come strumento di guerra contro i filistei per liberare Israele. Tutti i giudici avevano un difetto, abbiamo detto, una caratteristica negativa particolare o un handicap che Dio usò comunque. I giudici ci mostrano come Dio possa usare ogni persona che vuole lasciarsi usare da Lui. Vediamo l'evoluzione della situazione già descritta nel capitolo 2, leggendo i versetti dall'1 al 7 di questo nuovo terzo capitolo del libro dei Giudici. Questi sono i popoli che il Signore lasciò stare per mettere alla prova, per mezzo di essi, Israele, cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre di Canaan. Egli voleva soltanto che le nuove generazioni dei figli di Israele conoscessero e imparassero la guerra, quelli, perlomeno, che non l'avevano mai vista prima. Questi popoli erano i cinque principi dei Filistei, tutti i Cananei, i Sidoni e gli Ivvei, che abitavano la montagna del Libano, dal monte Baal-Hermon fino all'ingresso di Kamat. Queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova, per vedere se Israele avrebbe ubbidito ai comandamenti che il Signore aveva dato ai loro padri per mezzo di Mosè. Così, i figli di Israele abitarono in mezzo ai Cananei, agli Ittiti, agli Amorei, ai Ferezei, agli Ivvei e ai Giebusei, sposarono le loro figlie, diedero le proprie figlie come spose ai loro figli e servirono i loro dei. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore, dimenticarono il Signore, il loro Dio, e servirono gli idoli di Baal e di Astarte. Gli israeliti avevano sposato persone appartenenti ai popoli pagani che li circondavano, anche se Dio lo aveva proibito chiaramente. I cinque principi dei Filistei e le altre tribù menzionate qui erano nemici di Israele. Continuando il nostro viaggio nel Vecchio Testamento, incontreremo altre volte questi nemici. Furono sempre una spina nel fianco per la nazione di Israele. E invece di scacciare i Cananei dal paese, Israele divise con loro il paese, la terra. Invece di restare fedeli a Dio e adorarlo, si sposarono con i Cananei, adottarono addirittura le loro pratiche religiose. I figli di Israele caddero quindi in un periodo di apostasia, ossia di un completo allontanamento dalla fede. Proseguiamo ora la lettura dei versetti dall'8 all'11 dal capitolo 3 dei Giudici. Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele, ed egli li diede nelle mani di Cusan-Risataim, re di Mesopotamia, e i figli di Israele furono servi di Cusan-Risataim per 8 anni. Poi i figli di Israele gridarono al Signore, e il Signore fece sorgere per loro un liberatore, Otniel, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb, ed egli li liberò. Lo spirito del Signore venne su di lui, ed egli fu giudice di Israele. Uscì a combattere, e il Signore gli diede nelle mani Cusan-Risataim, re di Mesopotamia, e la sua mano fu potente contro Cusan-Risataim. Il paese ebbe pace per 40 anni. Poi Otniel, figlio di Kenaz, morì. A causa della loro disobbedienza e dell'idolatria, i figli di Israele vennero resi schiavi per 8 anni. L'oppressione fu tale che alla fine rivolsero a Dio un grido per ricevere aiuto. Egli mandò subito Otniel per liberarli. Otniel fu quindi il primo giudice e uno dei migliori. Non si levarono molte critiche contro di lui. L'unica cosa è che, probabilmente, non divenne guida del popolo per dei meriti personali. L'unica cosa che ci viene detto di lui è che era parente di Caleb, avendone sposata la figlia. Eppure Dio lo usò. È incredibile vedere i diversi tipi di uomini e di donne che Dio usa per il suo piano. Tutti i giudici erano uomini normali, non grandi personaggi. Questi uomini furono utilizzati da Dio proprio per le loro piccole caratteristiche. Fu cioè la loro particolarità che permise a Dio di utilizzarli. La biografia di Otniel ci dice che era figlio di Kenaz, fratello di Caleb. Lo spirito di Dio venne su di lui ed egli liberò i figli di Israele dall'oppressione. Poi morì. In pochi versetti vediamo la vita e la morte di quest'uomo. Molte biografie sono come questa. Otniel era un uomo normale, ma Dio intervenne nella sua semplice vita e la trasformò. Dio può toccare anche le nostre normali vite e può renderle straordinarie. Passiamo ora a Eud, il secondo giudice. Leggiamo di lui nei versetti dal 12 al 21. I figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Così il Signore rese forte Eglon, re di Moab, contro Israele, perché essi avevano fatto ciò che è male agli occhi del Signore. Eglon radunò intorno a sé i figli di Ammon e di Amalek, poi marciò contro Israele, lo sconfisse e si impadronì della città delle palme. I figli di Israele furono servi di Eglon, re di Moab, per 18 anni. I figli di Israele gridarono al Signore, ed egli fece sorgere per loro un liberatore, Eud, figlio di Gera, beniaminita, che era mancino. I figli di Israele mandarono per mezzo di lui un regalo a Eglon, re di Moab. Eud si fece una spada a 2 tagli, lunga 1 cubito, e la cinse sotto la sua veste al fianco destro. Quindi offrì regalo a Eglon, re di Moab, che era un uomo molto grasso. Quando ebbe finito la presentazione del regalo, rimandò la gente che l'aveva portato. Ma egli, giunto agli idoli che sono presso a Gilgal, tornò indietro e disse: «O re, io ho qualcosa da dirti in segreto». Il re disse: «Silenzio». Tutti quelli che gli stavano intorno uscirono. Allora Eud si avvicinò al re, che stava seduto nella sala di sopra, riservata a lui solo, per prendervi il fresco, e gli disse: «Ho una parola da dirti da parte di Dio». Eglon si alzò dal suo seggio, ed Eud, stesa la mano sinistra, prese la spada dal suo fianco destro e gliela piantò nel ventre. Ecco di nuovo che, dopo aver servito Dio per un po', Israele torna a voltargli le spalle facendo ciò che è male agli occhi di Dio. Eud fu uno dei giudici che Dio fece sorgere per liberare Israele. Aveva poche capacità. Non ci viene detto che abbia fatto qualcos'altro oltre che uccidere Eglon. Era mancino, cosa che gli diede l'opportunità di liberarsi di un uomo che stava portando ogni tipo di tragedia nella vita dei figli di Israele. Eud fu lo strumento usato da Dio. L'uccisione di Eglon ottenne lo scopo. A volte Dio usa un metodo drastico per togliere il cancro del peccato e salvare la vita delle persone, proprio come un chirurgo quando si trova di fronte al cancro nel corpo umano. Migliaia di vite furono salvate da quello che Eud fece. Ripetiamo che la cosa importante da notare è che l'unico pregio di Eud in apparenza era quello di essere mancino. Non bisognava avere capacità particolari per essere usati da Dio. Sono molti grandi uomini di Dio che non avevano grandi capacità, ma che sono stati usati da Lui in una maniera davvero meravigliosa. Sorvoliamo sui dettagli, ma quello che accadde fu una cosa davvero brutale. Manca sia di eroismo che di romanticismo. Il fatto di essere mancino era per Eud un grosso vantaggio, perché gli permetteva di portare la spada al fianco destro, nascondendola. Normalmente la spada era al fianco sinistro, per estrarla con la mano destra, e se le guardie fecero una perquisizione, evidentemente ad Eud la fecero esclusivamente al fianco sbagliato. Eud quindi si guadagnò l'ingresso portando un dono, che era forse il normale tributo. Eglon era un re molto grasso, ci viene detto, e dopo aver consegnato il regalo, Eud, il giudice, finse di dovergli dire un segreto. Così il re mandò tutti gli altri fuori dalla stanza. Invece Eud prese la spada e la conficcò nello stomaco del re così a fondo che il grasso la ricoprì. Quindi Eud uscì e chiuse la porta. Quella di Eud non fu un'azione vigliacca, ci volle del coraggio per comportarsi così, in quanto poteva essere scoperto in ogni momento, anche solo con una semplice perquisizione, anche se abbastanza accurata. Proseguiamo la lettura coi versetti dal 23 al 30, dal capitolo 3 dei Giudici. Poi Eud uscì nel portico, chiuse le porte della sala di sopra e mise il chiavistello. Quando fu uscito, vennero i servi, i quali guardarono, ed ecco che le porte della sala di sopra erano chiuse con il chiavistello, e dissero: «Certo, egli fa i suoi bisogni nello stanzino della sala fresca». Tanto aspettarono che ne furono preoccupati. E poiché il re non apriva le porte della sala, quelli presero la chiave, aprirono, ed ecco che il loro signore era steso per terra, morto. Mentre essi indugiavano, Eud si diede alla fuga, passò oltre gli idoli e si mise in salvo a Seira. Quando fu arrivato, suonò la tromba nella regione montuosa di Efraim, e i figli di Israele scesero con lui dalla regione montuosa, ed egli si mise alla loro testa. Disse loro: «Seguitemi, perché il Signore vi ha dato nelle mani i Moabiti, vostri nemici». Quelli scesero dietro a lui, si impadronirono dei guadi del Giordano per impedire il passaggio ai Moabiti e non lasciarono passare nessuno. In quel tempo sconfissero circa 10.000 Moabiti, tutti robusti e valorosi, non ne scampò neppure uno. Così in quel giorno Moab fu umiliato sotto la mano di Israele, il paese ebbe pace per 80 anni. I servi di Eglon, re di Moab, aspettavano fuori dalla porta del re. Videro le porte chiuse e pensarono che il re dormisse o stesse facendo qualche bisogno personale. Non vollero disturbarlo e quindi aspettarono a lungo, fino a quando, aperta la porta con un'altra chiave, trovarono il re disteso a terra morto. Nel frattempo Eud ebbe tutto il tempo per scappare. Lasciò il paese di Moab e andò a Seira, dove non poterono trovarlo. Dopo questa liberazione ci furono ben 80 anni di pace. Poi fu necessario un nuovo intervento di Dio. Vediamo cosa ci dice ora la scrittura riguardo a Samgar, il terzo giudice. È tutto concentrato in un solo versetto, nel versetto 31. Dopo Eud venne Samgar, il figlio di Anat. Egli sconfisse 600 filistei con un pungolo da buoi. Anch'egli liberò Israele. In questo caso non è l'uomo, ma il metodo ad essere strano, fuori del normale. Usò un'arma piuttosto strana, un pungolo utilizzato per guidare i buoi, in modo particolare quando erano restii all'obbedienza. Dio però usa qualsiasi cosa. Usò la verga di Mosè, una pietra della fionda di Davide, l'ago e il filo di Dorcas, una sarta nel Nuovo Testamento. Nei Vangeli troviamo che c'era un ragazzino che aveva solo 5 pani e 2 pesci. Tutte queste cose sono state date a Dio. Qualsiasi cosa tu abbia, se la lasci nelle sue mani, lui la userà. Pensa ai 3 giudici menzionati in questo capitolo. Erano 3 piccoli uomini, più Dio. Dio è l'uno che, messo davanti agli 0 che siamo noi, ci fa diventare 10, 100, 1.000. Insomma, è Dio a farci diventare di valore. E con questo pensiero voglio concludere lo studio, la riflessione di questa sera, e voglio darti appuntamento a domani sera, proprio quando insieme, mi auguro, ci raduneremo per leggere qualcosa ancora riguardo a questo libro dei Giudici. Esattamente andremo a vedere il capitolo 4, dove scopriremo insieme qualcosa riguardo alla prima donna giudice. Bene, quindi ti ringrazio per l'attenzione che mi hai prestato ancora questa sera e ci sentiamo domani, mi raccomando. Ciao.